17 dicembre 1997, primo incontro del CIPAX sulla riconciliazione nella storia. Introduce Giorgio Piacentini.
Due parole sul metodo di questa sera. È il primo incontro di una serie dedicata alla riconciliazione, a tutti gli aspetti conseguenti alla riconciliazione, in cui noi ci siamo impegnati molto come CIPAX nell'anno passato. Abbiamo partecipato a questa esperienza di Graz che ha lasciato dei segni, diciamo, soprattutto nella gente più che nelle istituzioni, e quindi noi vogliamo rendere questo discorso, ecco, si sente meglio, questo discorso più attuale, più forte. Quindi tratteremo sotto molti profili questo tema della riconciliazione. Cominciamo questa sera da un tema forte, cioè dalla difficile riconciliazione con il male. Infatti quando si parla di riconciliazione non si deve pensare solo alla riconciliazione fra le chiese, alla riconciliazione fra gli stati, fra le culture, ma anche alla riconciliazione con parti di sé, la riconciliazione col male, quindi uno degli aspetti forti di questo tema. Quindi esordiamo con questo tema forte, e poi ci saranno tanti altri incontri che lo vedranno sia sotto il profilo politico, cioè delle indicazioni concrete che possono venire nella storia e nella politica dal tema della riconciliazione, sia sotto il profilo teologico, spirituale, filosofico e politico. C'è un piccolo programma là in cui poi potete vedere tutte le informazioni su questo nostro, su queste nostre iniziative. Questa sera quindi abbiamo questi due interventi, Roberto Mander su questo libro Civiti e Renato Curcio su questo suo libro recentissimo Reclusioni volontarie. Abbiamo pensato un metodo molto semplice, adesso intervengono tutti e due, prima Mander e poi Curcio per una ventina di minuti ciascuno, quindi molto rapidamente, e poi facciamo come al solito un giro di domande, con anche magari qualche minuto per discutere fra voi se volete, o se no direttamente con le domande, perché credo che il tema ne presenti tante. Quindi do la parola a Roberto.
Sì, io ho portato questi due libroni e avrei piacere che li sfogliaste intanto che provo così a presentare Civiti. Questi due libri raccolgono una piccola parte dell'archivio di Auschwitz che fu preso dall'Armata Rossa al momento della liberazione del campo, ed è una lista di 69.000 nomi, c'è la città di nascita, la data di nascita, intere pagine hanno lo stesso cognome, ed è una piccolissima parte rispetto al 1,5 milioni, 2 milioni, impossibile dire la cifra esatta, di persone che sono morte, che sono state uccise ad Auschwitz. Credo che sia importante proprio avere questi libri in mano, aprirli, sfogliarli un attimo, fermarsi. Quindi se volete, l'unica preghiera è se poi me li fate riavere, perché è l'unica copia. Ma parlare di Civiti, ecco, probabilmente alcuni di voi hanno letto questo testo che è stato pubblicato con Sensibili alle Foglie. Io più che parlare del libro vorrei parlare del che cosa ha significato per me lavorare intorno a questo libro, intanto come l'ho incontrato e poi come è nata questa idea, il progetto, e poi come si è realizzato. Mi sembra, forse parlandone insieme, questo possa aiutare anche me a capire meglio poi il senso, comunque i sensi che questo libro è andato a toccare, ha risvegliato in me, gli echi, eccetera. L'autore che si firma Kazeknik, il numero di matricola, quel numero che veniva tatuato sul braccio di tutti i prigionieri, di qualsiasi età e di qualsiasi sesso essi fossero. E il libro, solo due parole per chi non lo avesse letto, è appunto l'autore che ha firmato vari libri con questo, col numero di matricola, dicendo che appunto non è lui a scrivere i libri sono scritti da tutti coloro che sono morti, che sono finiti nelle camere a gas, nei forni crematori poi. E lui, chiamiamolo quindi Kazeknik, ebbe così l'avventura di sopravvivere ad Auschwitz, a Birkenau, che è proprio il campo, la sezione di sterminio del complesso di campi di Auschwitz. E parecchi decenni dopo, intorno agli anni 70, si sottopose a una terapia, gli venne suggerito di rivolgersi a uno psichiatra che in quegli anni si era applicato molto allo studio della sindrome da campo di concentramento, E appunto gli venne consigliato di rivolgersi da questo professor Bastian in Olanda perché probabilmente avrebbe potuto avere dei giovamenti. Kazeknik continuava a vivere una vita fortemente tormentata, incubi notturni, incapacità di relazioni, uso questa pessima parola, normali con gli altri e via dicendo. E il professor Bastian in quegli anni, negli anni 70, usava come strumento terapeutico anche l'LSD in dosi molto basse, molto sotto controllo medico, eccetera. E il libro Shiviti prende forma, viene scritto ancora diversi anni dopo questa, chiamiamola, terapia, e viene scritto di botto, di getto dall'autore, ed è, diciamo, il racconto delle 4-5 sedute a cui si è sottoposto insieme al professor Bastian. È un libro estremamente forte, un libro in cui tutti i ricordi vissuti riaffiorano. Lo stesso autore ha scritto altri libri, tra l'altro uno è ancora in commercio, edito da Mondadori, Casa di Bambole, La storia della sorella, Pipele, La storia del fratello più piccolo. C'è una vasta letteratura sua su questo tema del campo di sterminio. Ecco, Shiviti ha come sottotitolo una visione, e quindi è il racconto di questi ricordi che affiorano nel corso delle sedute, con una serie impressionante, straordinaria, di aperture, direi a 360 gradi, e per questo è anche la difficoltà, almeno mia, di parlare di questo libro. Cioè, le chiavi di lettura sono veramente molte, sono tante, ognuno coglie qualcosa che sente più affine, più vicino a lui, alla sua storia, alla sua esperienza, alla sua sensibilità. E quindi, ecco, così pensavo anche di leggere alcune pagine del libro, ma credo che sarebbe veramente così, in qualche modo, sciuparlo, rovinare la sorpresa dell'incontro con questo testo, sicuramente molto duro, ma sicuramente anche molto, molto luminoso, molto, non so che aggettivo usare, un testo che trasmette molto. Io l'ho incontrato, il testo, l'anno scorso, nel corso di un ritiro internazionale che si fece proprio all'interno del campo di Auschwitz, che si è poi ripetuto anche nel novembre, un mese fa. La prima volta eravamo stati nel 94 ad Auschwitz, in occasione, era il 50° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, e un ex premio Nobel e vari altri organismi avevano promosso un pellegrinaggio da Auschwitz in Polonia fino a Hiroshima in Giappone, attraversando tutte quelle aree, quei paesi che sono ancora o che erano ancora teatro di conflitti, quindi dall'ex Jugoslavia all'Israele, Palestina, Iraq, India del Nord, Cambogia, Thailandia, Vietnam, Filippine, per arrivare poi 8 mesi dopo a Hiroshima in Giappone, nel giorno ad agosto, nell'anniversario della bomba atomica. E furono giornate molto, molto intense, molto ricche, c'erano persone, associazioni da tutte le parti del mondo, ma alcuni di noi sentirono forte il bisogno di tornare ad Auschwitz, di tornare, di fermarsi ad Auschwitz alcuni giorni, e ci vollero 2 o 3 anni, prima 3 anni, quando poi nel 96 si riuscì finalmente a organizzare questo ritiro, dove siamo stati venuti 5 giorni nel campo di Auschwitz. La gran parte dei partecipanti era alloggiata c'è una specie di dormitorio, di ostello del museo, di una parte del campo che è stata adibito a museo, che erano gli uffici amministrativi del campo di concentramento, quindi diciamo quasi su uno dei lati del carcere del campo di Auschwitz 1. E dalla mattina presto fino al tramonto si stava all'interno del campo. C'erano funzioni religiose secondo le varie credenze, c'erano momenti di silenzio, c'erano momenti di condivisione, insomma si passava tutta la giornata all'interno del campo. E uno dei testi consigliati era appunto Shiviti. Io lo ebbi in fotocopie, le mie conoscenze d'inglese sono abbastanza parziali, però rimasi molto colpito da questo libro, rimasi molto colpito soprattutto in alcuni passaggi dove forse con più incisività emerge questo problema della usiamo pure questa espressione della riconciliazione col male, io direi più con il riconoscere il male, il male, andare incontro al male, in qualche modo incontrarlo, e incontrarlo a partire da se stessi, dal puntare gli occhi al proprio interno. Ci sono in particolare un episodio nel libro, avevo promesso di non citare, c'è a un certo punto una sfila di prigionieri che vengono spintonati verso le camere a gas e l'autore vede un soldato tedesco, un SS, sbadigliare. La mattina è molto presto, in Polonia fa freddo, appunto gli viene naturale pensare che probabilmente quel soldato, quel militare in quel momento avrebbe preferito rimanere nel suo letto, insomma gli scoccia star lì col cappotto armato a spingere questa gente nuda, seminuda dentro la camera a gas, eccetera. E si interroga, si pone questo drammatico interrogativo, che probabilmente se anche lui fosse nato in condizioni diverse, si fosse trovato dalla parte del soldato nazista, del soldato della SS, probabilmente in quel momento anche lui sbadiglierebbe di noia, eccetera, eccetera, invece che tremare di terrore davanti alle porte della camera a gas. L'ho sicuramente sciupato, quando lo leggerete, se lo leggerete, molto più forte, come lo racconta Kazeknik, ma ecco questa possibilità di essere entrambe le cose, un tema che poi ricorre molto nel libro, questa immagine, da altre fonti, poi insomma, abbiamo saputo che appunto Kazeknik, l'autore da giovane, prima della deportazione, faceva studi di mistica ebraica, quindi nel libro c'è anche una tesi, una delle chiavi di lettura è senz'altro anche questa, di tipo così più mistico, più teologico, cioè, e continui i riferimenti nel tradurlo, abbiamo faticato non poco nel cercare di mantenere così il massimo di fedeltà possibile anche a questa chiave di lettura. E quindi, ecco, questo problema forte che nel ritiro ad Auschwitz veniva fuori continuamente, insomma, eravamo in quel posto che è il posto simbolo, qualcuno l'ha chiamato la cattedrale del dolore, la cattedrale del XX secolo, cioè non si può parlare di pace, di riconciliazione, di giustizia sociale senza fare i conti con quello che è successo lì, ma proprio come episodio così più forte, più macroscopico, quindi senza voler assolutamente dimenticare quello che poi è successo e continua a succedere in altre parti del mondo. Io ricordo per esempio un episodio di una giovane partecipante, credo americana, che nel corso di una condivisione serale, per esempio, disse di aver così pregato sotto la forca che è stata ricostruita dove venne impiccato nel 47 o nel 48 l'ex comandante in capo di Auschwitz, che venne arrestato dalle truppe alleate, consegnato poi al governo polacco, processato e venne condannato a morte, impiccato proprio lì sopra la camera gas, sopra il forno crematorio numero 1. E ci fu una reazione molto forte, non solo da parte così dei rappresentanti del mondo ebraico che erano lì a questa convocazione, appunto sulla difficoltà questo diciamo perdono, per usare un termine così forse più comune, dato a buon mercato, questo sentirsi buono nel dire prego anche per questo criminale, per questa persona senz'altro orribile che ha fatto cose orribili proprio qui, eccetera. E invece, ecco, il discorso, la discussione poi proseguì quella sera e fu molto profonda, molto intensa sulla tutta l'elaborazione necessaria per arrivare appunto ad accogliere, a riconoscere tutte queste varie parti che fanno parte di noi stessi, che sono parte di noi stessi. È un tema sicuramente molto grosso, un tema che non si può esaurire né con una lettura, né con un ritiro, né con nulla. Credo però che personalmente, io sono tornato anche quest'anno, spero di ritornare il prossimo anno, il 12 ottobre è stato fissato un nuovo incontro, proprio perché credo quel tipo di posto, quel posto e l'energia, l'insieme di persone che sono lì per confrontarsi con questi grossi problemi costituiscono un terreno particolarmente propizio per, ecco, io preferisco usare il termine guarigione, cioè in qualche modo per appunto incontrare più in profondità noi stessi, le nostre storie, e cercare di capire meglio, bene, quello che è successo, quello che le radici, dove sprofondano, dove si immergono le nostre radici. E lì appunto è straordinario, perché poi ci sono persone con storie di paesi diversi, di campi politici anche diversi, insomma, soprattutto i polacchi, c'era chi aveva patito, i progenitori avevano patito sotto l'occupazione nazista, e chi poi aveva sofferto carcere o esilio nel regime successivo. Nel corso del ritiro, appunto, venivano letti la mattina durante una seduta di meditazione sulla banchina dove venivano fatti scendere i deportati, dove arrivavano i treni da tutta Europa in continuo. Ogni giorno arrivavano treni da tutte le parti d'Europa, dall'Italia, dalla Grecia, Estonia, Lituania, Ucraina, Belgio, Olanda, Francia, eccetera. Ci si sedeva lì la mattina, c'era questo momento comune, e ai quattro punti cardinali degli amici a turno, tutti i partecipanti a turno, leggevano questa lista di nomi, cioè venivano date delle fotocopie di quel libro che sta girando, e si leggevano questi, venivano letti a turno questi nomi. E andava avanti, chiaramente poteva andare avanti per intere giornate, ed era possibile aggiungere i nomi, e lì è stato interessante, perché appunto chi aggiungeva nomi con storie diverse. Ricordo un amico l'anno scorso di Brescia che parlava di un suo compagno ucciso sul ponte di Mostar durante un'iniziativa non violenta. Io ricordo che l'anno scorso sentii forte il bisogno di aggiungere a quel nome, per esempio, il nome dei compagni che erano stati uccisi negli anni 70, negli anni 80, in Europa, nei vari paesi d'Europa, eccetera. E su questo, appunto, era al di là di ogni tipo di confronto ideologico, era un qualcosa, appunto, di mettere insieme queste storie, di mettere insieme questo tipo di esperienze, per cercare in qualche modo di non di superarle per lasciarsele alle spalle, ma per andare a toccare qualcosa di forse più prezioso e di più vitale. Comunque, appunto, tornato l'anno scorso con questa fotocopia del libro, pensai, non so, appunto, che andava pubblicato, che era un libro importante, un libro che era importante per tutta questa serie di motivi, in parte perché riprendeva e riportava questa esperienza che io personalmente avevo vissuto in quelle due occasioni precedenti, ma anche perché così sentivo che in qualche modo poteva aiutare la riflessione che da varie parti comunque si va sviluppando, si va aprendo. L'incontro con Sensibili alle Foglie, come credo sia stato a questo punto quasi inevitabile, quasi naturale, non solo perché esistevano già dei rapporti prima, avevamo fatto delle piccole cose insieme, ma sentivo che era il contenitore ideale per far uscire un libro di questo tipo, un libro che a suo modo si inseriva molto bene in quel filone che appunto Nicola, Renato e altri avevano iniziato con una riflessione estremamente lucida, estremamente profonda in quel libro che è il Bosco di Bistorco, che insomma è un po' il testo fondamentale di tutto questo progetto. Poi ne parlerà meglio Renato dell'esperienza su cui è nato questo gruppo di ricerca di Sensibili alle Foglie. Era un libro che sia per il tema, per l'esperienza e per una serie anche di cose che vengono dette nel libro, una serie di strategie, di meccanismi che Kazeknik mette in atto per fare i conti con la realtà del campo di concentramento, del campo di sterminio nel suo caso specifico, portano ulteriore arricchimento e ulteriori elementi di conoscenza appunto al lavoro che Renato, Nicola e altri avevano iniziato, e che, di cui il secondo atto, almeno su carta stampata, è Reclusione volontaria, di cui adesso parleremo subito dopo. Quindi non mi sembra affatto sbagliato che questi due libri vengano così presentati oggi, cioè siano soprattutto, mi auguro, due strumenti, due occasioni per intavolare una discussione, per intavolare un confronto. due libri sicuramente molto diversi, ma anche molto simili, ma ovviamente questo può dirlo solo chi li ha letti. Ancora su questa esperienza di Auschwitz, Scividi in questo anno, cioè nell'anno passato, personalmente per me ha rappresentato un po' un filo conduttore, era anche un modo per mantenere viva, per nutrire questa esperienza che io avevo fatto, cioè lavorare intorno a questo testo in qualche modo impediva che appunto una serie di meccanismi, di automatismi riprendessero il sopravvento, eppure quella esperienza che così era stata così toccante, così profonda per me, ritornasse poi nell'album, diciamo, delle fotografie, dei ricordi. E quindi qui con noi è anche Laura, questa cara amica che ha tradotto il libro, con cui abbiamo lavorato in perfetto tandem. Ecco, il fatto di rivederlo, proprio di rileggerlo parola per parola, riga per riga, in qualche modo ha continuato ad alimentare questo tipo di esperienza, ecco, non farla svanire, a tenerla in piedi. Credo questo poi sia il motivo, almeno per me, che mi ha spinto nel pubblicare, nel fare ogni sforzo possibile per pubblicarlo. Ma ecco, io mi fermerei per il momento qui, eventualmente poi anche sul prossimo appuntamento in Polonia per l'anno prossimo, insomma, senza adesso darci delle date immediatamente, ma insomma possiamo continuare a parlarne eventualmente più avanti.
Pensavo mentre Roberto parlava che Scividi è un libro profondo come l'animo umano. Ci si perde si lavora in continuazione con se stessi quando lo si legge. Io non voglio parlare di Scividi, voglio solo partire però da alcune considerazioni che possono essere utili a far capire il lavoro che ho cercato, almeno in modo ancora molto rudimentale, di presentare con la riflessione sulla reclusione volontaria. E partirei da chiedendo la vostra attenzione su un particolare del libro che è in copertina. Non c'è il nome dell'autore, come voi vedete, ma c'è Kazenik 135633. Cioè due lettere che significano campo di concentramento e un numero tatuato su un braccio. Una spersonalizzazione totale, assoluta, un numero. Ma Kazenik ha un nome e un cognome, si chiama Yehiel Denur, è una persona, non un numero. Allora, questa prima considerazione credo ci dica già delle cose importanti e ci dice che molte persone che vivono nelle istituzioni totali subiscono un processo di spersonalizzazione così radicale che recuperare la propria dimensione di persona può diventare il problema della loro vita o anche della loro morte. Subiscono una dissociazione, una netta dissociazione tra la vita in quanto persone e la vita in quanto qualcosa che ancora sopravvive, senza sapere bene se giungerà a termine socialmente, si darà la morte o la riceverà. Per chi ha seguito un po' di anche letteratura sui campi di concentramento, sa che moltissime persone nei campi di concentramento, come nelle carceri e come nei manicomi, muoiono il primo giorno che entrano nell'istituzione totale, non aspettano che ci sia qualcuno ad ucciderli o non aspettano che sia l'istituzione a spersonalizzarli, muoiono. sono morti spesso malattie, ecco, cardiache, un arresto cardiaco di questo genere qui, o sono morti per avvelenamento. Nei campi di concentramento moltissime persone il primo giorno si sono uccise. È un aspetto che non viene guardato perché è poco rilevante probabilmente rispetto alla lettura sociale, storica di tutto il fenomeno, ma è rilevante rispetto al problema che a me interessa, cioè è rilevante rispetto al problema del che cosa succede a una persona internata e che cosa fa una persona internata per vivere. Cosa fa per resistere alla spersonalizzazione? Cosa fa per affrontare quel nodo che Primo Levi, per rimanere in tema di persone, non ha mai sciolto nella sua vita, ma ha posto in una maniera molto chiara nel libro Se questo è un uomo, quando si è interrogato sul fatto che la morte della persona, su cui si riflette molto poco, è talvolta ciò che di irrecuperabile resta nell'esperienza delle reclusioni, e resta molto dopo la pena, resta molto dopo il campo di concentramento, resta in genere sotto una forma così tragica che poi viene commentata nel momento culminante del suicidio come chissà perché, non si capisce poi molto bene. Ma se voi vedete l'esperienza di moltissime persone che sono uscite da Auschwitz vive, allora vedrete che queste persone, parlavamo di Primo Levi, ma possiamo parlare di Bettelheim, che è uno dei più grandi studiosi dell'autismo, cioè dell'autismo infantile, uno studio che ha iniziato nel campo di concentramento rispetto a delle esperienze vissute di chiusura delle persone proprio di fronte alla spersonalizzazione. Ecco, il suicidio è l'irrisolto, è la persona che non ritorna più e che non riesce più a ritrovare la complessità dei suoi legami con se stessa, con ciò che ha dovuto fare per vivere nella dissociazione e nella spersonalizzazione dell'istituzione totale, e col mondo che c'è intorno, con un mondo che molto spesso manifesta il suo disagio, la sua difficoltà a interrogarsi sulla sua responsabilità rispetto a quella esperienza. Un problema di fondo che pone anche Yehiel Denour: alla fine Auschwitz dov'è? È in un luogo particolare dell'Europa? È in un posto fisico o è all'interno di ciascuno di noi? È una domanda sulla quale vale la pena di riflettere, perché in un'epoca in cui si parla di riconciliazione, certo la riconciliazione si configura come un passaggio straordinario rispetto semmai alle teologie precedenti del male, del peccato e dell'espiazione, ma straordinario nella misura in cui è anche recupero nel presente di una capacità di riflessione sul passato. È non solamente un passo in là, ma è un passo in là che porta più in là anche la nostra consapevolezza del passato. Ora io parto da questo perché vi parlo di una ricerca che sto facendo, che è una ricerca su questo aspetto molto paradossale della reclusione volontaria, cioè il fatto che persone che non sono affatto recluse scelgono di recludersi, oppure persone che sono recluse scelgono di recludersi per sopravvivere alla reclusione. Yehiel Denour, rimango costantemente in questo gioco perché credo sia interessante anche guardarlo da questo punto di vista, quando viene chiamato a testimoniare su Auschwitz al processo Eichmann, il giudice gli chiede di dire il suo nome e cognome. Il nome e cognome, non Kazenik. E Yehiel Denour non riesce a dire il suo nome e cognome. anzi sviene la fotografia, il filmato di questo svenimento viene riproposto poi anche per molti anni, sviene, rimane paralizzato, non riesce pubblicamente a riaffermare la sua identità di persona con un nome e un cognome. Ma siamo già molti anni dopo Auschwitz. Tutti i libri di cui ci ha parlato Roberto prima, Salamandra, La casa delle bambole, sono libri che hanno fatto il giro del mondo, sono libri che hanno avuto 50, 60, 70 traduzioni in tutte le lingue del mondo, sono libri che hanno avuto un pubblico di milioni di lettori, ma sono tutti firmati Kazenik. Qui è la prima volta che Kazenik, in qualche modo, questo numero cerca di raggiungere la sua dimensione dissociata, quella parte della sua persona persa nell'istituzione totale. Persa, guardate bene, non tanto solo perché c'è un'operazione, diciamo così, sulla persona, dispersonalizzazione, ma anche perché c'è un'operazione della persona che per vivere lì dentro deve costruire un suo precisissimo spazio e un suo precisissimo mondo intangibile, intoccabile, dal torturatore, dall'aguzzino, dalla quella famosa SS che sbadiglia o da un capo qualunque del campo. Per poter vivere in una situazione di quel genere occorre che una persona, non potendo andare via di lì, vada via di lì. È un paradosso, ma se voi state di fronte a un dolore straordinario, o morite o in qualche modo andate via da quel dolore. Lasciate lì il corpo, ma andate via da quel dolore. Andate in un vostro mondo. Costruite, elaborate, create un vostro mondo. Create un castello. Castello interiore, create, io dico, una prigione, un'altra prigione, e dico una prigione perché da questo luogo in cui voi andate, che è indispensabile per resistere a quel dolore, per affrontare quella situazione così terribile, e che quindi è una risorsa nel momento in cui voi attuate questo tipo di operazione, da questo luogo rischiate di non poter mai più uscire. Rischiate di, come dire, dissociare a tal punto la vostra persona che rimanete in vita, ma poi non riuscite più a recuperare la vostra globalità e totalità. È ciò che è successo appunto a coloro che poi si sono suicidati, ed è ciò che succede a un'infinità di reclusi nel carcere, nel manicomio, o in altri istituti reclusivi, o anche semplicemente a persone che vivono sistemi di relazioni reclusive, perché poi non è necessario che ci sia un muro intorno per creare una istituzione totale, basta un sistema di relazioni chiuso, cioè dentro il quale uno non riesce a uscire, insomma, non è capace di farlo, un bambino rispetto a una situazione molto particolare di tipo familiare. Io ho seguito per il mio interesse, anche per il mio lavoro, molti bambini o bambine cosiddetti autistici che hanno dovuto uscire, cioè da mondi che li hanno soffocati, e ci sono usciti in questa maniera paradossale, creando questa prigione dentro il quale si sono chiusi e dal quale molto spesso poi è difficile trovare via d'uscita. Se guardate altre storie molto note di persone che casomai hanno evitato il campo di concentramento, mettiamo Anna Frank, visto che parliamo di questo tema, o Davide Sieracovi, che è un'altra persona che ha vissuto nel ghetto di Lodz, o potremmo fare molti esempi di questo tipo. Voi vedete che, ecco qui, per esempio nel caso di Anna Frank, ci troviamo di fronte a una persona, a una famiglia, che per evitare di finire in un campo di concentramento, quindi di subire tutto quello di cui qui si parla, e comunque che fa parte dell'esperienza di chi è finito in un campo di concentramento, si è, come dire, dovuta chiudere in un appartamento, nel retro di un appartamento. E Anna Frank, per uscire da questa prigione che è stata scelta per evitare un campo di concentramento, ha dovuto costruire poi un suo mondo, un mondo potente, straordinario, che forza la prigione, arriva fino a noi, ma ci arriva come scrittura, non ci arriva più come vita, ci arriva come scrittura, come segno. Ci sono un'infinità di storie che nascono nei carceri, nei manicomi, nei campi di concentramenti, che ci consegnano mondi simbolici, costruiti da persone recluse in vario modo per sfuggire alla loro reclusione. Mondi simbolici di parole, mondi simbolici di segni, mondi simbolici di scrittura e di disegni, oppure di disegni o altre manipolazioni. Mondi così importanti che per quella persona, diciamo, che raccolgono di quella persona tutta la sua energia, tutta la sua vita. Noi abbiamo conosciuto con Nicola una persona che è stata tutta la vita praticamente in manicomio a Santa Maria della Pietà, che un giorno, parlando in un incontro, ci ha raccontato questo episodio. E ci ha detto: c'era un mio amico, insomma, che ha fatto 30 anni anche lui o più di manicomio, che aveva la sua consuetudine di consegnare dei piccoli pezzettini di carta, delle frasi, delle cose che non faceva mai leggere a nessuno, cioè, e poi le metteva in un sacco. E per 30 anni si è portato, l'unica cosa a cui lui teneva era questo sacco, un sacco in cui nessuno aveva mai guardato, lui non lasciava guardare nessuno, e c'erano i foglietti che lui scriveva, questo sacco, finché un giorno degli infermieri decisero di far pulizia, una grande pulizia, c'era una visita generale in questo manicomio qui di Roma, e gli portarono via quel sacco. Lui cercò di resistere, disse: no, quel sacco no, tutto, ma il sacco no. Gli portarono via il sacco, morì istantaneamente, era tutto, era la sua vita. Ma è quel che dice poi Anna Frank: tutto, ma non il mio diario. Il mio diario no. Ecco, la necessità di costruire dei mondi per sopravvivere a delle condizioni estreme è una necessità in cui si riassume ancora la persona che lotta, il nome, il cognome, la complessità, che invece la condizione che si vive nega, anche se si è dovuta scegliere per condizioni disperate o tragiche o difficili. Il dilemma che quindi pone la risposta della reclusione volontaria, e lo pone a tutti, è proprio questo: che per un verso essa è una risorsa indispensabile per chi vive condizioni estreme, non ne può fare a meno per evitare di morire, non solo come persona, ma per un altro si costituisce come una prigione che produce a sua volta effetti che non finiscono più e diventano, come dire, un'ombra che si estende ben oltre anche la fine della pena. Questa è una riflessione importante dal punto di vista non solo della conoscenza dei limiti dei dispositivi di sopravvivenza che le persone recluse in qualunque modo inventano per affrontare questo dolore esistenziale, ma è interessante come problema anche dal punto di vista, come dire, etico, per quel che riguarda l'amministrazione di un sistema penale all'interno di una società. la domanda è che diritto ha una persona a condannare di fatto a vita un'altra persona, al di là degli anni che gli vengono inflitti. La natura reclusiva della pena porta con sé un'ombra che non finisce con la pena. Qualunque forma la pena assuma dal punto di vista sociale, si può, diciamo, essere penalizzati con uno stigma e quindi si finisce psichiatrizzati, si può essere penalizzati, diciamo, col codice penale, si finisce in un carcere, o si può essere penalizzati semplicemente perché si è di una certa etnia e si finisce in un campo di concentramento. Non nel 43-45, ma oggi, perché tutto ciò che noi vediamo intorno a noi è certamente qualcosa che ci porta questo tipo di riflessione come una riflessione sulla nostra attualità. Nello stesso modo in cui De Noor si pone la domanda dov'è Auschwitz e risponde è in ognuno di noi, anche noi credo di fronte a ciò che avviene oggi nel mondo dobbiamo chiederci dove siamo noi rispetto a tutto ciò che avviene di questo tipo. Credo che ora valga la pena più che altro di affrontare una discussione.
Quando dicevate che Auschwitz è dentro di noi, mi veniva in mente che è dentro di noi in tutti i sensi, non soltanto come luogo della reclusione volontaria, ma anche nel senso, così di cui prima parlava Roberto, cioè che al posto di degli aguzzini potevamo esserci noi. Questo veramente per me è un pensiero che non mi porta un senso di riconciliazione, ma mi porta un senso di disperazione assoluta sulla natura umana. E vabbè, quindi evidentemente c'è un percorso da fare. E è proprio su questo percorso che io volevo fare una domanda. Così, perlomeno che io conosca, ci sono due casi letterari di persone morte in campo di concentramento che in qualche modo, per le notizie che noi abbiamo, per quello che hanno lasciato scritto, non si sono lasciate come dire, disintegrare, no, da questa esperienza. Una è Tillesum e l'altro è Dietrich Bonhoeffer. Ecco, io mi chiedo, e questo chiedo anche a voi, cioè se dal vostro punto di vista, cioè l'esperienza di chi ci è rimasto schiacciato sotto, in fondo possono aiutarci a fare un percorso di riconciliazione, oppure quei pochi esempi di persone che hanno conservato una certa integrità, cosa che mi rendo conto è difficilissimo perché il percorso che Renato Curcio descriveva è la norma anche per dolori molto più piccoli, insomma, non solo per i dolori così terribili. Ecco, delle volte mi chiedo se non siano queste altre persone che possono aiutarci a fare un percorso di riconciliazione, cioè che tentano di dirci c'è nell'uomo una possibilità di rimanere integro anche sopraffatto dal male. Questa è la domanda.
Vento di Antonietta, va bene così. Mi è piaciuto molto e mi ha stimolato, Antonietta ha parlato adesso, perché penso che ci voglia innanzitutto del coraggio a Auschwitz anche dentro di me, oppure la questione è, insomma, veramente sconvolgente. Se rispondo affermativamente, può darsi che qualcuno invece dice no, Auschwitz non è dentro di me. Antonietta dice, io di fronte a questa cosa sento la disperazione, altro che forza verso la riconciliazione. E penso che sia
un momento di consapevolezza importante che Antonietta ha condiviso. Personalmente io non mi sento solo disperato, trovo in me anche uno spazio che, di forza che chiamo fede. Ed è qui, appunto, che faccio questa considerazione e la domanda, non so se è una domanda, è una cosa che però rimando, no, a Roberto, Renato, a chi è qui in questo momento. Cioè, la dimensione della fede quanto ci può aiutare in questo e soprattutto quanto ci può aiutare a non costruire mondi immaginari, no? Tutti quei mondi immaginari che sono quelli che prima Renato diceva ci consentono di fuggire dalla realtà che in quel momento non accettiamo e quindi non accettandola, no? Pur essendo prigionieri, che facciamo? Scappiamo, evadiamo. Ecco.
Intervento. Avevo una enorme curiosità di vedere fisicamente, in particolare, Renato Curcio, cioè incontrare una persona che deve aver sofferto tanto nella vita e effettivamente, insomma, sapere da lui come ha fatto a superare, in parte mi sembra lo stesse dicendo, come ha fatto a superare tanta sofferenza. Ma volevo fargli una domanda, se crede risponde, se non crede non risponde, va bene lo stesso. Credo che oggi noi ci troviamo di fronte ad una situazione sociopolitica di una gravità enorme. È un sistema, questo sistema, questo pensiero unico, questo neoliberismo, è un sistema di morte, rispetto al quale se non reagiamo sempre con sempre maggiore coscienza, noi ci lasciamo stritolare da questo sistema. Quindi rispetto al momento, adesso non so se è esatto poterlo dire, ma rispetto al momento in cui si è determinata, credo, la vostra reazione rispetto al sistema che incombeva allora, credo che oggi ci troviamo, ci troviamo addirittura in una situazione peggiorata. E io sento dentro di me, nonostante che appartenga al CIPAX e voglia muovermi nella direzione della non violenza, ma certo che sento dentro di me a volte una reazione fortissima nei confronti della oppressione di questo sistema, per cui a volte passa per la testa, insomma, probabilmente passa per la testa questa debolezza, devo dire oggi, la non violenza è un po' addirittura una fatica viverla, ecco, perché è troppo forte l'aggressione di fronte a cui ci troviamo. Ecco, se ci potesse dire qualcosa su come lei oggi, ripeto, dopo tutta l'esperienza che ha fatto, la sofferenza che ha subito, il desiderio di ribellione che credo che abbia sempre avuto dentro di sé.
Questa esperienza di morte per avventura non sia stata un'esperienza reale, nel senso cioè che è per pura scommessa che De Nur è sopravvissuto. Di lui è sopravvissuto qualcosa che è andata oltre il suo sé. E lui si trova, mi sembra, a vivere questo ulteriore percorso come se non ci fosse. La mia sensazione è questa. Io stavo guardando alcune pagine. La 78. Una perfetta pace scende dall'alto, mentre uno per uno rimetto i miei debiti, scuotendomi di dosso il giogo che mi grava sulle spalle. Consegno il corpo alla terra e il respiro al creatore, mentre mi invade una luce indefinibile. Mi chiedo se questo tipo di dichiarazione non spieghi poi il suo comportamento al processo. Che senso ha dire un nome diverso da quello che arriva come detenuto? Il numero di matricola e il nome del campo di concentramento.
Dunque, mi sembra che Antonietta abbia toccato un punto molto grosso. Non credo che ci siano risposte, appunto il rischio può essere quello di costruirci dei modelli mentali, qualcosa di giustificatorio che un attimo ci rende più tranquilli. Io credo che sia un percorso che vada fatto fino all'ultimo passo, fino all'ultima goccia, questo dell'inoltrarci in questa realtà di quello che di solito non vogliamo vedere, non ci piace troppo vedere. In questo senso io prima accennavo a questo contenitore, a questo campo energetico guaritivo in qualche modo, cioè questa esperienza che ho avuto la fortuna di fare, ma estremamente molto dolorosa, sicuramente aiuta a fare questo percorso nel mistero, percorso nel silenzio dove le parole arrivano e servono fino a un certo punto. Non è a un caso che Sciviti le ultime tre parole con cui termina questa testimonianza è sulle lacrime del dubbio, e finisce così questo libro. E non è un caso che io sono venuto qui portandomi un altro libro molto bello, è L'ultimo dei giusti di Schwarz Barth, e anche qui l'ultima pagina è molto simile, leggo solo poche righe. L'ultimo periodo, scrive l'autore, l'unico pellegrinaggio possibile sarebbe, stimato lettore, contemplare di tanto in tanto con malinconia un cielo di temporale, e lodato, Auschwitz sia, Majdanek l'Eterno, Treblinka, e lodato Buchenwald sia, Mauthausen, eccetera, e prosegue con tutto l'elenco dei campi di sterminio. Talora è vero, il cuore vorrebbe scoppiare di dolore, ma spesso anche, e specie di sera, non posso fare a meno di pensare che Ernie Levy, che è il protagonista del libro, morto 6 milioni di volte, sia ancora vivo in qualche posto. Ieri, mentre fremevo disperato in mezzo alla strada, inchiodato al suolo, una goccia di pietà cadde dall'alto sul mio viso. Non un alito di vento nell'aria, non una nube in cielo, c'era soltanto una presenza. Ecco, io credo che sia appunto questo incontro così molto misteriosa, proprio a livello di sensazione, che sia poi quella dimensione che in qualche modo ci permette di inoltrarci in questo Auschwitz come fenomeno primordiale, per usare la definizione che ne dà De Noor, di questo qualcosa proprio archetipico, di qualcosa di anziano, di ancestrale, che è dentro la storia di ognuno di noi. E appunto, mi sembra importante aver sottolineato anche Roberto il rischio di banalizzare, di in qualche modo fare delle manovre, di aggirare questo grosso ostacolo. Personalmente, molto di riflesso, ho avuto dei momenti di panico. Mi ricordo la revisione del libro in cui avevo un attimo approfondito, ripreso una serie di letture su questi temi. La paura. Appunto di entrare, di sentire il riverbero di questa parte così, diciamo, oscura, e dall'altra questo peso di questo dolore inestinguibile, perché è anche questo, Auschwitz è anche questo, non è soltanto l'aguzzino dentro di noi, ma è anche questa dimensione di dolore insopportabile del mondo. E questo è appunto anche quello che diceva poi Cesare, mi sembra, no, questo, che cosa fare? Ecco, allora subito cercare una risposta, cercare in qualche modo di schivare questo grosso problema. Non so, io non ho risposte, ma mi sembra che soltanto il porlo, soltanto affacciarsi su questo baratro, in qualche modo paradossalmente sia guaritivo, con tutti i pericoli che accennava Renato. Insomma, con il profitto ti faccio anch'io una domanda, avendo letto il tuo libro mi è molto piaciuto, mi sembra, parlando di San Giovanni della Croce, tu parli a un certo punto, come dire, di cura omeopatica, cioè di come certe strategie possano essere sì di salvezza, ma abbiano anche un grosso pericolo, cioè omeopatica nel senso che si cura, tu dicevi prima, no? Una prigione con un'altra forma di prigione, e però il grosso rischio di questa, di questo tipo di operazione, di rimanere poi sommersi, decisamente chiusi sotto chiave, non essere più in grado di avere risposte, slanci vitali, possibilità di riprendere così un senso vero alla propria vita. Questo credo sia un rischio micidiale. E allora ecco il grosso interesse per il tipo di ricerca, almeno quello che abbiamo visto noi nel lavoro di Sensibili alle Foglie, di come in realtà sia un laboratorio, quello che avviene dentro le istituzioni totali, sia un laboratorio che possa contenere delle indicazioni estremamente utili per ciascuno, anche nel nostro quotidiano, anche in situazioni non di torsione così profonda e così radicale, ma comunque delle assonanze ci sono, si parla anche di noi, e allora avere così un attimo di attenzione e di riflessione sulle trappole terribili che possiamo costruirci, mi sembra che sia forse fare ecco un piccolo passo in avanti, non lo so.
C'è un tema che percorre tutti gli interventi che sono stati fatti, e direi che è stato ben posto dalla parola disperazione ad un certo punto, credo di Antonietta sia all'inizio. Ora, io voglio dire questo, io alle 11 di questa sera, esattamente alle 11 in punto, entrerò nel carcere di Rebibbia e non c'è nessuno che mi ci spinge. Sono io che con i miei piedi, con la mia testa, con il mio corpo, prendo un mezzo e vado fino alla porta del carcere e entro in quel carcere. Entro nel carcere dopo tanti anni che io vivo nel carcere, ci vivo dal 74, cioè quindi sono tanti anni. Io rifletto ogni sera, credo che lo faccia anche Nicola, ogni sera quando varco quella soglia lì in entrata, rifletto sul fatto che io sono il carceriere di me stesso, anzitutto. Non sono obbligato a varcarla, potrei fare altre scelte. Sì, è vero, c'è un foglio che dice, prescrive il mio comportamento. È un foglio che ha scritto un giudice, però, non l'ho scritto io. Io ho un foglio in tasca che dice cosa devo fare e cosa non devo fare durante il giorno. Se sono qua, apparentemente sono come uno di voi, un cittadino che partecipa a un'assemblea, ma questo è del tutto apparente. Io per venire qui ho dovuto segnalare la mia posizione, l'orario, il perché, il come, il quando, il dove, da che ora, in che modo, con quali modalità. Cioè, io in realtà sono in carcere, non è che sono qua. Voi mi vedete qua, ma anch'io mi vedo qua. Io mi vedo qua e mi vedo in carcere. Io so che sono qua per mia volontà. E sono qua coartato nella mia volontà. Io sono, come dire, costantemente presente a questa duplicità che sono. Sono insieme un carcerato e un carceriere. Se perdo per un istante solo la consapevolezza e la presenza a questa duplicità, finisco con l'essere o solo carcerato, e allora non accetto più di rientrare in carcere, o solo carceriere, e allora non sono più una persona. Ma io non sono solo l'una e solo l'altra, e non posso essere solo l'una e solo l'altra. E non lo posso essere in nessun istante della mia vita. Ora, gli istanti della mia vita sono come gli istanti della vostra vita, molto più complessi, voglio dire, della vita lavorativa, dello studio, della ricerca, del lavoro. Sono anche i momenti dell'affetto, della vita privata, insomma, cosiddetta, insomma. Sono i momenti in cui, per esempio, all'ora X lasciare un rapporto con mia figlia, per esempio, mia moglie, con gli amici con cui casomai sto lavorando e chiacchierando, è una lacerazione. Io devo dire, alt, sono le 9:40, io devo prendere un pullman. Qualunque cosa stia succedendo qui, io devo prendere un pullman. Qualunque cosa, che uno rida e che uno pianga, a me non interessa. Che uno rida o che uno pianga, io mi prendo per i capelli e mi porto ad un pullman che mi porta in un carcere. E lo faccio io. Allora, ciò potrebbe essere motivo di una disperazione totale, perché per le premesse di lettura della condizione reclusa che in parte ho accennato prima, sicuramente sono convinto che dopo così tanti anni di vita dentro istituzioni totali, qualcosa io ho dovuto fare di molto forte con me stesso per restare in vita. Ma sono abbastanza sicuro che quello che io ho fatto ha caratteristiche molto simili a quello che ha fatto De Noor. Non lo vedo. Per quanto sforzo io faccia di presenza a me stesso, qualcosa sicuramente mi sfugge. Faccio degli esempi minimi. Se alla sera io subisco una perquisizione in entrata, come è normale, voglio dire, e quindi il mio corpo viene toccato da delle mani, insomma, per vedere se ho cose, insomma, come veniva fatto nei tempi delle... il mio corpo è perfettamente in grado di non sentirle quelle mani. Io sono perfettamente in grado, cioè, di lasciarlo lì il mio corpo, che qualcuno lo tocchi pure, insomma. Ma, come dire, mettermi un po' sopra e guardare qualcuno che tocca un corpo che io so che è il mio. Ma, come dire, io non sento quelle mani. Non le potrei tollerare, del resto, se le sentissi. Ma al mattino, quando io esco dal carcere e vado a casa, se il mio corpo continuasse a non sentire delle mani, non sentirei, per esempio, il saluto di mia figlia, che ha 1 anno e 4 mesi, che è piccolina, che quindi ha una comunicazione, come dire, tattile. Guai se io non sentissi quelle mani. E se le sento, che corpo è che le sente? Visto che io ho anche un corpo che è in grado di non sentirle. Ecco, questa presenza, che sicuramente io registro, e per questo dico, è una presenza che può portare a una riflessione molto, diciamo, forte sul rapporto tra vita e, diciamo, condizioni estreme in cui la vita si svolge. Ora, io ritengo però che nella generalità della condizione umana proprio, tutti noi viviamo questo tipo di problema. Lo viviamo in forme più o meno accentuate e più o meno, come dire, consapevoli, ma lo viviamo in qualche modo tutti. Non tutti riusciamo però a fare un'operazione di presenza a questo, perché essere presenti a questo è un'operazione che ci lascia, come dire, sbigottiti, perplessi su ciò che noi sappiamo fare e non fare. E ci lascia, come dire, costantemente di fronte a una domanda. sulla propria reale identità. Alla fin fine io chi sono? Il carcerato o il carceriere? Quanto in me alla fin fine c'è dell'una e dell'altra cosa? Io mi oriento oggi solamente mantenendo aperta la domanda. Ritengo che ci siano domande che non chiedono una risposta. Questo forse è il pensiero metafisico che ci ha abituato a pensare che a tutte le domande occorra dare una risposta. Le domande sono domande e la vita probabilmente ha un portato di domanda che resta aperta su tante nostre reazioni che improvvisamente si presentano, oppure non si presentano mai per tutta la vita, improvvise consapevolezze su se stessi che casomai fin lì non si sono presentate, ma guardarle, metterle, come dire, sotto gli occhi è quella condizione che io considero indispensabile per non perdersi. E per me non perdersi significa non perdersi da una parte sola. Perdersi da una parte sola significa in qualche modo inventare se stessi, inventare un mito di se stessi, una realtà di se stessi inesistente, una realtà, come dire, limpida, pulita, trasparente, tutta lì. Non credo che sia così nella mia esperienza e mi interrogo su quanto c'è nell'esperienza umana di simile e credo che le persone che vivono condizioni estreme non a caso arrivano sempre a porre una domanda aperta, una domanda in cui non si affoga però nella disperazione. La disperazione, io credo, nasce nel momento in cui non si è più in grado di mantenere aperta la domanda. È così difficile mantenerla aperta, è così difficile mantenere aperti gli occhi su se stessi, su ciò che realmente si è, che si chiudono gli occhi da qualche parte. E questo ovviamente genera una disperazione, perché si diventa una cosa sola che non ha scampo, non ne ha, perché non siamo solo quella cosa lì. Ora io però non ho parlato, per riferirmi a un intervento che è stato dato di creazione, un intervento che è stato fatto di creazione di mondi immaginari. Quando penso alla reclusione volontaria, a questo tipo di definizione, insomma, alla creazione di prigioni per sfuggire a delle prigioni, penso in due modi la cosa, sia in modo, come opportunamente ha ricordato Roberto, in modo, come dire, omeopatico. Ci sono dei veleni, no? Che in piccola dose curano delle situazioni. Allora, una prigione, cioè in talune circostanze, è una condizione di sopravvivenza, è una fortezza in realtà, è un luogo in cui ci si rinserra per evitare che qualcosa ci schiacci definitivamente. Ma appunto in ciò sta il limite, perché questa operazione non è facilmente un'operazione gestibile. Occorre una cultura che non c'è per giungere a gestire queste operazioni come operazioni fatte in quel momento per affrontare quella situazione. Ecco, fatte sotto il controllo, sapendo che sono, io posso essere carceriere di me stesso, voglio dire, posso esserlo se mantengo il controllo di questa mia complessità, ma se perdo questo controllo, questo mi schiaccia. Ora, l'operazione che fa uno che costruisce alla fin fine una prigione è un'operazione di senso. Non un'operazione immaginaria. La creazione di mondi immaginari è una creazione inutile ed è la creazione che fanno coloro che ritengono di poter sfuggire a una situazione terribile e dolorosa, lenendo il dolore attraverso un anestetico. L'anestetico può essere il Valium, può essere l'eroina, non ha nessuna differenza, insomma, è un o il gas, insomma, che in carcere si usa perché è più difficile trovare casomai l'eroina. Ma è un'operazione di sottrazione anestetica a una situazione che chiude. E quindi è la creazione, come dire, di una soluzione immaginaria ad un problema. È un problema che infatti si ripropone non appena l'anestetico finisce, e sarà per questo che uno, dopo aver fatto una dose di eroina, ne farà 2, 3, 5, 20, 200.000, cioè voglio dire in modo crescente, non è che c'è scampo di lì, come berrà 2, 3, 5, 10 bicchieri di vino o come userà 5, 10, 1000 aspirine, cioè sarà sempre lì. L'anestetico è un'operazione che non lavora sul senso. La creazione invece di un mondo sottrattivo vitale è un'operazione di senso. Non a caso prima riferivo di, mettiamo, due soluzioni, che sono quella, mettiamo, di Anna Frank, non so, è la creazione comunque di una lucida, costante presenza al suo malessere. Se voi quel diario lo leggete non come un'avventura letteraria, ma lo leggete per ciò che lì si dice sul malessere esistenziale della reclusione in quella condizione, allora vedete che lo sforzo continuo di Anna Frank è padroneggiare la sua sofferenza, controllarla, tenerla sotto un'attenta, consapevole, vigile, no, presenza. Sono qui perché, ma essere qui perché, per non andare a finire da un'altra parte, non è una cosa bella, è una cosa che mi fa questo, 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 mi fa tutti questi mali. Tutti questi mali non sono di per sé un bene, voglio dire, sono mali. Hanno chiamati per quel che sono mali, sofferenze che io mi autoinfliggo per evitarne un'altra, che poi peraltro purtroppo nel suo caso non è stata neppure evitata, ma comunque sono sofferenze. Ecco, questo lavoro di presenza che fanno in genere le persone che ricorrono alla scrittura per fare questa operazione, è la stessa operazione che fanno le persone che ricorrono al disegno. Non è che producono un sistema di segni sui fogli per far dell'arte, l'arte dei carcerati, dei manicomializzati o di chi volete, ma ricorrono a questo per produrre mondi di senso che non hanno. Noi nel nostro archivio di linguaggi espressivi nati in questi mondi custodiamo con un foglio di questo formato, con pochissime righe verdi e rosse praticamente tracciate con un pennarello così, e sono righe tracciate da un uomo che nell'isola di Leros in Grecia era finito sotto il tempo dei colonnelli in un'isola, in una prigione dentro quest'isola, era rimasto al buio per moltissimi anni. Una commissione internazionale poi alla fine del regime dei colonnelli visitò questo lager, insomma, questo campo di concentramento per oppositori al regime greco, e quest'uomo, quando uscì, con tutte le cure che pure i medici internazionali per evitargli, visto che non vedeva la luce da moltissimo tempo, quando uscì chiese ad uno dei presenti un pennarello e fece tre righe. Il colore era il colore, era l'intero mondo intorno al quale lui comunque si era mantenuto, una cosa elementare, Ma è la cosa che noi, voglio dire, in qualunque istituzione totale viviamo immediatamente l'eliminazione, no, degli stimoli, la riduzione del mondo degli stimoli. Allora è chiaro che qualcuno cercherà di creare un mondo di senso pieno di stimoli colorati, saranno, quindi non sarà importante vedere l'opera, il prodotto dell'opera, ma questo lavoro continuo di ricreazione attraverso gli spinaci, la terra, lo zafferano, quello che troverà, insomma, cioè di ricreare mondi di colore. Ecco, se noi guardiamo da questo punto di vista queste operazioni, vediamo che sono operazioni di senso profonde, le operazioni sono operazioni di creazione di mondi di senso in mondi che hanno tolto un senso, che lo hanno deprivato. Per questo io dicevo che sono operazioni della persona che vuole ancora vivere, della persona che resiste in qualche modo alla... Ma se una persona che fa questo per vivere lì, quando finisce la pena e entra in un mondo socialmente organizzato, si presentasse come un artista, perché nel frattempo ha fatto moltissime opere, allora noi ci troveremmo di fronte a quell'operazione di rovesciamento del senso e a quell'operazione di trasformazione della risorsa in veleno. L'artista è un'altra cosa, entra in un codice culturale, lavora, fa delle cose dentro codici che non sono quelli, sono altri. Sono altri tipi di operazioni umane e sociali. Per questo io dico che non è interessante mai l'insieme delle produzioni che vengono, non è mai interessante, indipendentemente anche dal fatto che alcune possono esserlo molto, in quanto prodotto, ma è indispensabile invece cogliere l'atto con cui uno affronta, vive, eccetera. È il limite dell'atto, perché l'atto, quando non è consapevole, voglio dire, è semplicemente una risposta disperata, allora sì, questo sì, disperata ad una situazione, perché è indubbio che è uno sbilanciamento totale da una parte che non vede la complessità e non vede che cosa si sta facendo, cosa la persona sta facendo a se stessa, ecco, non cosa gli fanno gli altri. Normalmente, se voi guardate anche la letteratura sulla critica delle istituzioni totali, eccetera, c'è sempre una critica all'altro. Sarà la critica agli psichiatri, al giudizio psichiatrico, al carcere, alla pena. C'è sempre qualcuno che fa qualcosa su di te. Ma il problema è che cosa fai te su di te. Questo è il vero problema. Che responsabilità hai te su di te, prima di tutto. Poi ci sarà la responsabilità degli altri. Ma se tu non giungi a questa consapevolezza, io credo che allora il nodo della disperazione sia inevitabile.
Sì, anch'io ho una domanda e non è facile esprimerla, perché in parte rappresenta, come dire, la mia difficoltà a sopportare tanta sofferenza e quindi la necessità di intravedere anche delle vie. Già qualcuno qui ha provato, però vorrei dare una connotazione più oggettiva alla mia domanda, cioè tu hai citato prima la riconciliazione, Renato, come un momento di novità, diciamo così. Curiosamente, fra l'altro, noi come CIPAX abbiamo avuto un impulso particolare ad occuparci del tema della riconciliazione, proprio occupandoci di una storia simile alla tua, cioè di persone che vivono questa esperienza del carcere part-time, di dover tornare alla sera con questo spossessamento di sé. E questo ha dato un senso molto concreto al nostro impegno anche politico sul tema dell'indulto, sul tema di trovare anche leggi diverse, leggi ordinarie, che possano risolvere questa questione in un modo vicino a quello che stasera è stato citato, cioè profondo, che non nasconda le cose ma che ne recuperi. Lo schema di riconciliazione a cui noi ci riferiamo, a cui io in particolare mi riferisco, mi consente un attimo di discernere all'interno di tutta la sofferenza che stasera è stata portata. Cioè è vero che dentro di noi c'è un primo dato di discernimento, credo. Dentro di noi il male esiste perché noi siamo creature molto limitate, siamo creature ferite spesso da tante cose e quindi ognuno di noi si porta Auschwitz dentro. È vero però che noi camminiamo, come evidentemente hai camminato tu nella nostra vita, acquisendo via via una maturità che ci consente di vedere sempre meglio questo male e quindi di poterlo portare in qualche maniera e di poterlo prima riconoscere e poi portare. E questo è un fatto. È vero anche però che poi la nostra ferita è ancora peggiore, nel senso che poi noi facciamo violenza, facciamo del male per ragioni le più varie. E qui quindi si aggiunge un elemento in più, cioè della violenza, del male commesso, del peccato, lo si può chiamare come si vuole. E questo ci pone di fronte alla possibilità, cioè, di un nostro totale insuccesso, di non riuscire a recuperare la sanità, di non riuscire a recuperare l'armonia interiore, l'equilibrio. Tu hai fatto degli esempi che mi hanno colpito molto. Detto questo, allora, la riconciliazione è un qualcosa per noi, e voglio sottoporre a tutti e due questa idea, questo schema, per sentire se risponde in qualche modo all'esperienza che avete vissuto, che avete sperimentato, che avete visto, che avete letto. E che è questa: la riconciliazione non è negare un male, non è rimuoverlo, non è nasconderlo, anzi, è farne memoria. Farne memoria, però essere in grado, proprio avendone fatto memoria, avendo cominciato a portare questo male riconosciuto, di, questa è una parola che può essere ambigua, di cambiarne il segno. Cioè laddove è stata fatta un'operazione di introdurre nella realtà delle dinamiche di morte, delle dinamiche negative, riuscire oggi, dopo, a un certo periodo di distanza, compiendo dei gesti a introdurre delle dinamiche positive in questa realtà. Ecco, questo è un qualche cosa che dà a me, come dire, personalmente, la possibilità di intravedere in questo panorama che avete descritto così finemente, come dire, anche una possibilità di intravedere una via in cui non ci sia il desiderio di raccontarsela, insomma, che ci sia un desiderio veramente di approfondimento, di consapevolezza di sé, di consapevolezza di quello che è stato fatto, e però anche la possibilità, ecco, di cambiare il segno di quello che è fatto. A questo si deve accompagnare un discorso anche politico, credo io, un discorso di lezione della storia. Un esempio che mi ha molto colpito, la persona che ci descriveva, con cui ci confrontavamo su questo tema, disse: oggi va abbastanza di moda chiedere perdono di tante cose che sono state nella storia, ed è giusto, però oltre a chiedere perdono occorre riconoscere cosa è stato fatto. Per esempio, il silenzio della Chiesa sulla questione degli ebrei è stato una cosa molto negativa che ha portato delle conseguenze negative, eccetera. Ma oltre a quel gesto che dicevo prima, noi dobbiamo riflettere sulla lezione della storia e dire: quello che è successo allora, di cui noi oggi ci meravigliamo e diciamo fa bene la Chiesa a, come dire, punirsi e chiedere perdono per questa cosa, ma noi, generazione di oggi, cosa stiamo facendo nei confronti di quelli che vivono nel terzo mondo, che vivono in questo mondo che prima Cesare ha lievemente descritto, che crea la sua violenza? Cioè quelli che arrivano anche con i battelli dall'Albania non sono persone come quelle di cui noi ci siamo dimenticati anni fa, di cui cercavamo di non vedere? La generazione futura potrà dire a noi: guarda quella generazione lì della fine del secolo, non si accorgevano della violenza del dramma che stava succedendo. Ecco, quindi lo schema è più o meno questo, lo schema è la memoria, questa memoria portata al punto, e forse anche quello che state facendo in qualche modo, di dire riconosciamo qual è stata la violenza subita, la violenza fatta, perché ci sono sia violenze subite e violenze fatte, indubbiamente, e di queste possiamo cambiare il segno, con oggi dei gesti. Per questo noi ci siamo impegnati anche sull'indulto, ci impegniamo su altre questioni, perché il gesto di tante persone come te, che sei qui questa sera con questa vita dimezzata, ma dimostri a tutti noi questa possibilità che c'è, questo gesto sia riconosciuto, sia valorizzato, sia un valore per la società, per noi, nello stesso tempo, insieme a questo, ci deve essere anche questa lezione della storia, che è più politica, per metterci in guardia e non commettere più errori del tipo che sono di quelli che sono stati commessi nel passato. Questo schema sta guidando un po' l'azione del CIPAX, l'azione mia, l'azione nostra, per individuare qualche cosa che possa risolvere questo. Ecco, mi chiedo come si combina col discorso che avete fatto voi prima. Grazie.
Ma, che ci sia a volte in certi ambienti si corra un po' il rischio opposto, cioè il rischio di lasciar perdere, di trascurare, diciamo, quello che possiamo chiamare, insomma, l'intervento sociale, l'azione di trasformazione nel mondo intorno a noi, cioè questo creare ancora una volta una nuova divisione, no? Cioè del prima e del dopo, di fare una cosa per poterne farne un'altra, no? E sempre, credo, ancora una volta, è quei giochi mentali per cui continuiamo a dividere, a suddividere, piuttosto che trovare l'energia per tenere aperte le domande. Questa espressione che mi trova molto d'accordo, che diceva Renato, no? Cioè, è possibile a non lasciare nessun pezzo, nel senso, nessun pezzo di vita, nessun pezzo di storia al di fuori, alle spalle, ma che li cerchi di metterli tutti insieme e di portarli tutti insieme avanti. Questo credo che sia, diciamo, lo spirito che in qualche modo mi anima, facendo però attenzione poi a non confondere piani e livelli diversi, per cui quella che è una riflessione, diciamo, di carattere più storico, penso che abbia bisogno di spazi e strumenti adeguati rispetto a quello che invece deve essere un confronto proprio più sul piano dell'esperienza, più psicologico, se vogliamo usare questa categoria di discussione. Ecco, credo che dobbiamo trovare delle sedi opportune, degli strumenti opportuni per non fare poi così, insomma, degli insiemi poco decifrabili, poco utili. E su questo mi sembra che, insomma, una strada, per esempio l'esperienza che in parte abbiamo fatto anche insieme dell'anno passato, no? Cioè di cercare di individuare poi delle risposte possibili, concrete. Adesso di questo si può discutere, giuste, meno giuste, le più adatte, le meno adatte, però anche questo era senz'altro interessante, cioè porre il problema dell'indulto, portare il problema della detenzione politica in Italia in ambienti che notoriamente erano del tutto estranei e indifferenti a questa tematica, come per esempio avete fatto voi del CIPAX, piccola gruppo cristiano di base in Italia, all'Assemblea Ecumenica di Graz. Sicuramente è stato importante, perché poi lì avete sentito che amici tedeschi, amici spagnoli avevano problemi molto analoghi e che non ci avevano mai pensato prima. Ecco, allora questi sono dei cortocircuiti sicuramente vitali, interessanti, eccetera. Ecco, però anche qui l'importante è mantenere aperto il più possibile a 360 gradi, io credo, l'attenzione e l'intervento in ognuno di noi, quindi nell'esplorare determinate aree, determinate zone, nello stesso tempo però riuscire anche a individuare dei percorsi possibili. Non so.
Considero importante la riflessione sulla riconciliazione, perché parto da un punto a cui sono nella mia vita, intanto, diciamo, più che dall'altro. Non so. so, un punto molto semplice, molto elementare, che è il versante opposto alla riconciliazione, diciamo così, è il versante della vendetta. Userei questa parola in una maniera molto rigorosa, non generica. La vendetta come cultura del Mediterraneo, non solo dell'Italia, proprio sicuramente di tutta l'area mediterranea, come cultura di soluzione dei conflitti. La vendetta non è una cosa, come banalmente viene spesso presentata, è un'acquisizione degli umani, tant'è che nella tradizione testamentaria, nel Levitico, per esempio, noi la troviamo molto ben definita, insomma, sussunta dal Dio di Mosè, il quale dice il codice della vendetta. Ora, il codice della vendetta ha per millenni regolato i conflitti e la giustizia, un senso profondo della giustizia nella regolazione dei conflitti. Sangue a sangue, frattura a frattura, dente a dente, occhio a occhio. Un pendolo intorno al quale si sono poi costituite strategie che sopravvivono nelle culture, nella cultura sarda, nella cultura siciliana, nella cultura campana, albanese, nell'area slava, cioè culture in cui sostanzialmente non c'è mai fine, perché il pendolo oscilla costantemente e ciò che è giusto ad un certo punto si rovescia nel suo contrario e ciò che è giusto come contrario e via, e non finisce più, un movimento infinito di sangue, di dolore, di impossibilità di venire a capo di qualunque cosa, qualunque sia la ragione del conflitto, qualunque sia. E con ciò io non giustifico le ragioni delle parti in causa, che possono essere le più orrende, cioè voglio dire, indubbiamente, cioè possono essere dei portati orrendi che spingono qualcuno a mettere nei campi di concentramento, qualcun altro, insomma, e buttarli in un forno crematorio. Ma come si esce dal pendolo della vendetta? Allora c'è una, nella tradizione cristiana, un'idea forte, che è l'idea di perdono, che diciamo si costituisce come un dispositivo sociale, anche qui molto forte, alla condizione di individuarne esattamente il nodo. E il nodo del perdono è quello di un atto straordinario, perché è un atto non relazionale, è un atto mediante cui qualcuno interrompe il pendolo della vendetta, qualunque siano le ragioni del gioco, qualunque, perché non ci sono ragioni buone per perdonare o ragioni cattive. C'è l'interruzione del dispositivo. Gesù fa questo come idea di perdono, un atto che è, come dire, totalmente gratuito, non chiedibile e non erogabile su richiesta, non spendibile a condizione che è una delle tante forme mascherate della vendetta, insomma. Ma quest'atto è un atto, diciamo, così alto sul piano dell'umano che difficile diventa anche pensarlo. difficile diventa pensarlo nella propria vita, per se stessi intanto e per gli altri. E l'idea di riconciliazione, direi la teologia della riconciliazione, credo intervenga proprio su questo punto che nella tradizione poi cristiana si è prima fissato intorno all'idea di una pena riparatrice per molti secoli, e dopo il XIII secolo mi sembra si è costituito invece intorno all'idea di confessione. Ecco, successivamente oggi si pone invece, diciamo così, l'idea di partecipazione ad azioni nuove, a dinamiche, quindi inaugurazione di percorsi che fin lì sembravano impossibili. Un'apertura di strada, che è una rottura profonda del dispositivo della vendetta ed è un esercizio pratico dell'idea di perdono, pratico perché viene praticato, non viene, come dire, parlato, non viene vissuto nell'intimo e nell'imperscrutabile, ma viene palesemente vissuto e mostrato come un legame sociale, come una nuova cosa che la vita presenta. In tal senso io credo che la idea di riconciliazione sia un'idea forte nel presente, che è un presente spettacolarizzato, dove lo spettacolo, diciamo così, fa le veci delle cose, dove lo spettacolo molto spesso è falso spettacolo, nel senso anche di falsa rappresentazione degli eventi, tant'è che noi spesso pensiamo che ci sia un gabbiano con le piume piene di petrolio e poi scopriamo che il filmato invece è stato ripreso, no? Da qualche parte. Cioè che ciò che i nostri occhi vedono in una società mediatica, per riprendere un intervento che è stato fatto prima, non è necessariamente qualcosa che è realmente successo da qualche parte. Allora la nostra certezza sta là dove noi siamo e sta nelle cose che realmente facciamo quando ci alziamo, quando camminiamo, quando siamo qua, non altrove, da dove siamo. Lì dove siamo succedono cose e lì dove siamo succede una possibilità o meno di vendetta o di riconciliazione. In tal senso io credo che al punto della mia vita l'idea di vendetta si costituisca come una tentazione continua di una parte di me. Ma l'idea di riconciliazione si costituisca come una tentazione continua di un'altra parte di me. E che vigilare su queste cose per me sia la cosa principale, perché so cosa genera in me e negli altri una cultura della vendetta. Non so ancora bene, ma è questa la sfida del conoscere nella vita, che cosa può generare in me e negli altri una pratica di riconciliazione.